Modem.
Purtroppo per motivi evidenti non sarà possibile scendere in piazza a scioperare e quindi ci si è organizzati in altro modo, ci si è organizzati online con eventi di vario genere. Perché si è pensato a questo sciopero online? Perché soprattutto forse in questo momento è importante che non si dimentica che abbiamo sicuramente una crisi molto urgente che dobbiamo superare, quella del coronavirus, ma ce n'è un'altra altrettanto urgente che è quella dei cambiamenti climatici, che è forse più silenziosa ma sicuramente altrettanto importante. Sicuramente la crisi climatica, l'emergenza climatica è anche un'emergenza sanitaria. Lo vediamo già oggi, ma lo vedremo ancora di più tra 10, 20, 30 anni. È vero che stiamo assistendo a molti contagi e molte morti a causa del coronavirus, ma ricordiamo che il cambiamento climatico, così come l'inquinamento, creano altrettanti morti, se non di più. La ripartenza dopo questa crisi del coronavirus dovrà essere pensata in modo da andare anche ad aiutare la lotta al cambiamento climatico e quindi tutti gli investimenti dovranno essere fatti in modo sostenibile, tutti gli aiuti che i governi stanno stanziando dovranno andare nella direzione dell'ambiente, così come le nostre abitudini e quindi anche proprio a livello di comportamento individuale forse si può imparare qualcosa. Credo che sia importante di unire queste due cose, quindi sicuramente si devono andare a salvare i posti di lavoro, d'altro canto si deve però parallelamente anche pensare alla questione ambientale e quindi questo vuol dire rilanciare posti di lavoro nel settore delle energie rinnovabili piuttosto che nel fossile e questo vuol dire dare sovvenzioni magari chiedendo indietro una contropartita di prendere comportamenti più ecosostenibili. Il fatto che per il coronavirus si è agito così in modo incisivo e veloce, quando invece la crisi climatica che conosciamo già da ben oltre 30 anni non è stata affrontata minimamente con la giusta urgenza, questo certo fa rabbia.
Nella nostra copertina una voce giovane, quella di Veronica Bozzini, membro di Swiss Youth for Climate, studente al Politecnico di Zurigo, attivista per il clima. Nelle sue considerazioni raccolte da Nicola Lyon ci offre tanti spunti che ripercorreremo con l'aiuto dei nostri ospiti, perché oggi 15 maggio doveva svolgersi il quarto sciopero mondiale per il clima, con ancora una volta l'invito agli studenti e non solo di tutto il mondo a parteciparvi, manifestazione annullata per causa di coronavirus. La protesta, lo abbiamo sentito, si svolgerà online e non avrà probabilmente lo stesso impatto. Ma i temi di fondo restano, anzi sono forse arricchiti da un certo contrasto che vorremmo prendere da spunto per questa puntata di Modem, quella frase finale di Veronica Bozzini, quel mi fa rabbia di fronte all'azione incisiva e veloce dei governi davanti all'emergenza coronavirus e all'azione invece, potremmo dire, fiacca, lenta degli stessi governi davanti a un'altra emergenza che potremmo pure comprendere come un'emergenza sanitaria, la questione tanto discussa e poco risolta del cambiamento climatico. Direi di cominciare proprio da questo, ma prima un saluto a nome della redazione di Modem, ma voi che ci accompagnate all'ascolto. Al microfono oggi c'è Franco Cristini, alla regia del programma Nicola Lyon, alla regia tecnica abbiamo Mauro Benzoni e con noi tre ospiti, due economisti, il professor Massimo Filippini, ordinario di economia politica all'USI al Politecnico di Zurigo, esperto tra altre cose di economia e di politica dell'energia. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Al telefono abbiamo anche il professor Giovanni Barone Adesi, ordinario di teoria finanziaria all'USI. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
E in studio abbiamo un medico, il professor Marco Pons, pneumologo primario di medicina all'ospedale regionale di Lugano, docente all'Università di Ginevra. Buongiorno.
Buongiorno.
Marco Pons, direi di cominciare con lei. Ci eravamo abituati ad avere, quando si parla di cambiamento climatico, oltre a politici ed economisti, piuttosto dei climatologi o dei biologi. Oggi abbiamo un medico. Allora torniamo a qualche affermazione appunto della nostra attivista nella copertina. Da una parte l'arrabbiatura, l'ho detto, per quello che si sta facendo di fronte all'emergenza coronavirus e per quello che non si sta facendo di fronte all'emergenza climatica. Dall'altra quell'altra frase pure espressa: la crisi climatica è anche un'emergenza sanitaria, dice la giovane attivista, lo vediamo già oggi, tra 20 anni lo vedremo ancora di più. Il medico cosa ci dice?
Ma le crisi dal profilo sanitario a livello mondiale sono tante. Abbiamo chiaramente le malattie infettive nei paesi in via di sviluppo, soprattutto AIDS, malaria, eccetera, eccetera. E poi abbiamo due grosse preoccupazioni. Uno è, lo ribadisco sempre, il fumo di sigaretta. Il fumo di sigaretta uccide 10 milioni di persone ogni anno nel mondo. E poi abbiamo l'inquinamento. L'inquinamento uccide 7 milioni di persone all'anno. E qui bisogna differenziare l'inquinamento degli ambienti interni, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, le signore che cucinano in ambienti angusti
e cucinano spesso a carbone.
Esattamente. E 4 milioni di persone all'anno muoiono per l'inquinamento atmosferico. E per dare ancora un paio di cifre, probabilmente estrapolando questi dati, abbiamo in Svizzera dalle 2 alle 3 mila persone che muoiono ogni anno per gli inquinanti atmosferici. Il Covid ha mietuto molte vittime, più di 1000 persone, in un periodo molto breve.
Ma questa parola emergenza, penso che per l'epidemia si possa chiaramente parlare di un'emergenza. Per questi altri decessi che presentano numeri importanti, ma di fronte ai quali magari siamo meno sensibili, la parola emergenza è giustificata?
Ma io penso che sia giustificata, però è molto più difficile da concepire questa parola emergenza nei problemi legati di salute legati agli inquinanti atmosferici. Perché? Perché a differenza del Covid, in cui abbiamo avuto persone che si ammalano, rapidamente arrivano molte persone in ospedale, finiscono in cura intensa, abbiamo i nostri sistemi sanitari che vengono messi alla prova in modo importante, questo lo vediamo molto meno nei problemi legati al fumo di sigaretta o agli inquinanti atmosferici. Perché? Perché i problemi si, tra virgolette, spalmano sull'arco di un tempo molto lungo e queste persone non hanno dei sintomi acuti come nel Covid, sviluppano una bronchite cronica ostruttiva, un tumore polmonare, un infarto miocardico, un infarto cerebrale e è qualcosa che arriva molto più lentamente e queste persone vengono curate dove possono essere curate naturalmente, sovente ambulatoriamente, non sovraccaricano in questo modo le nostre strutture sanitarie, soprattutto le strutture dei genti.
Quindi questo spiega la reazione diversa che abbiamo di fronte a questi due fenomeni. Ancora una domanda per entrare in questa discussione. Ecco, lei già ha espresso alcune malattie, ma di cosa e dove si muore a causa del cambiamento climatico? Ci sono le morti per inquinamento atmosferico, su cui le direi di dirci ancora qualcosa, ma ci sono anche altri decessi.
Ma le persone di solito quando sono esposte a inquinanti atmosferici, a cui siamo tutti esposti più o meno nei nostri paesi in misura minore, nei paesi in via di sviluppo soprattutto nei paesi con un'industria molto emergente, le persone muoiono più facilmente. E quali sono le patologie? Fino a 20 anni fa si pensava che si morisse soltanto di problemi polmonari, bronchite cronica, tumori polmonari. Poi si è visto che gli inquinanti atmosferici non danno problemi soltanto a livello polmonare, ma possono entrare, creare uno stato di infiammazione cronica anche a livello dei vasi sanguigni, per cui danno dei problemi di arteriosclerosi e di conseguenza i pazienti sviluppano poi dopo più facilmente un infarto miocardico, un'angina pectoris, oppure il pendant a livello cerebrale che è l'ictus cerebri, cioè le paralisi date da un'occlusione di vasi cerebrali.
Ok, quindi questi i decessi dovuti all'inquinamento atmosferico. Poi io pensavo anche, immagino, ad altre malattie, specialmente nei paesi maggiormente colpiti dal problema climatico, in paesi in via di sviluppo, anche ovviamente alla malnutrizione e poi ai decessi decessi per catastrofi naturali. Professor Massimo Filippini, la risaluto. In un'opinione espressa ieri sul quotidiano La Regione, lei ha messo a confronto queste due emergenze denunciando sostanzialmente, mi dica se sbaglio, una sorta di disparità di trattamento. Immagino non per dire che l'attenzione prestata alla pandemia attuale sia esagerata, ma forse per dire che quella prestata al cambiamento climatico, a quest'altra emergenza che possiamo comprendere come un'emergenza sanitaria, le pare insufficiente. È questo il suo messaggio?
Sì, questo è uno dei vari messaggi che ho voluto inserire in questo piccolo contributo. Vale a dire, da una parte, per l'attuale emergenza sanitaria, il mondo politico, con un supporto importante della società civile, ha giustamente reagito in modo determinato e incisivo, introducendo delle regole molto severe, limitando addirittura le libertà individuali e promuovendo una campagna di inviti molto incessante ad assumere comportamenti preventivi. Dall'altra parte, per lottare contro i cambiamenti climatici, questo mondo politico, ma anche la società civile, non si è mostrata finora così determinata, coraggiosa. E devo dire, per fortuna ci sono i giovani che richiamano la società civile, il mondo politico, a pensare ad essere un po' più lungimiranti, a pensare alle nuove generazioni, a pensare a quello che è stato ricordato prima, 2200 morti in Svizzera per l'inquinamento dell'aria. Possiamo anche quantificarli da un punto di vista economico. Questo vuol dire circa 6,5 miliardi. Sono dei costi sanitari, dei costi sociali. Pensiamo a 12.000 casi di bronchiti acute per bambini, a dei giorni di ospedalizzazione. Quindi ci sono dei costi che vengono provocati e che non sono vengono provocati dalla società, ma non sono sopportati da chi li provoca. Pensiamo anche all'emergenza estiva, quando c'è l'ozono. L'ozono quindi porta a delle malattie, a un'emergenza sanitaria, ma la reazione, si superano dei limiti stabiliti anche da un punto di vista legale, dei limiti, e però non c'è una grandissima reazione. Sì, si introduce il limite di velocità 80 km all'ora, ma la reazione non è quella che abbiamo osservato in questi mesi.
Ma questo per dire cosa, professore? Lei ha parlato appunto delle limitazioni delle libertà, di cui si è molto discusso, del restare a casa, un po' ingiunzione, un po' esortazione, ma è questo che dovremmo imparare, tra altre cose, dalla risposta che ha dato la politica, il governo, lo Stato all'emergenza coronavirus, per magari applicarla in modo più incisivo al problema del cambiamento climatico? Lei ha citato gli 80 all'ora all'autostrada, in autostrada potremmo citare il traffico a targhe alternate, potremmo ricordare le domeniche senza auto. Sono queste le misure che lei vorrebbe vedere, tra altre, insomma, più presenti di fronte al problema dell'inquinamento atmosferico?
Ma diciamo, anche nell'ambito della politica energetica e politica climatica, oggi si spinge molto le cosiddette spinte gentili, vale a dire un approccio di paternalismo libertario. Sono degli strumenti che spingono, invitano gli individui a cambiare comportamento, a fare scelte più consapevoli. Non siamo obbligati a farli, ma il fatto, per esempio, il messaggio state a casa o tenete le distanze sociali, questi sono delle noi in economia, soprattutto l'economia comportamentale, parla di nudges, di spinte gentili, quindi questi inviti a fare delle scelte più consapevoli. Ecco, qui penso che c'è uno spazio di manovra interessante, e l'attuale, diciamo, crisi o emergenza sanitaria e la reazione da un punto di vista della politica ci può insegnare che questa idea di paternalismo libertario può essere interessante da utilizzare anche nel campo climatico
ed energetico. Quindi non limitare le libertà individuali, ma rendere più consapevoli sia le imprese che i consumatori che certe scelte possono portare dei benefici a se stessi, ma anche alla comunità.
Sì, quindi delle spinte gentili che potremmo aggiungere, se vogliamo, agli strumenti di cui già si parla e che sono già utilizzati in ambito di politica climatica, di politica energetica, quelli della sensibilizzazione, quelli degli incentivi, quelli delle tasse, strumenti che comunque non sono ancora sufficienti, mi pare di capire, per riorientare la nostra economia e la nostra, diciamo, struttura energetica. Professor Pons, perché lo stare a casa di fronte al coronavirus funziona? Magari, non so, l'etichetta energetica sulle auto quando le compriamo, o sugli elettrodomestici quando dobbiamo comprare, ha un effetto magari meno, diciamo, incisivo?
Ma secondo me è comprensibile il perché l'approccio debba essere differente. Io non credo sia stata una spinta gentile, è stata una imposizione bella e buona. E le persone l'hanno accettata perché avevano paura, e questa paura è durata varie settimane, e adesso cominciano ad avere meno paura e chiaramente si esce di più di casa, eccetera eccetera. Credo che questa paura non riusciamo a viverla nello stesso modo quando parliamo di inquinamento atmosferico o quando parliamo di effetti del fumo della sigaretta. Qui occorre, secondo me, un approccio totalmente differente. Il professor Filippini ha detto giustamente: i nostri ragazzi, i nostri giovani si stanno muovendo, è lì che bisogna lavorare, bisogna educare i nostri giovani ragazzi, bisogna cominciare nelle scuole a parlare dei problemi legati all'inquinamento, delle sostanze di cui possono abusare questi ragazzi. Questa è, secondo me, la strada da percorrere.
Quindi spinti gentile, ma magari anche educazione.
Ed è una strada, scusi, che può essere intrapresa nei paesi dove si sta bene. Noi dobbiamo fungere d'esempio, perché ricordo che nei paesi che sono poco inquinati i problemi, l'inquinamento sta migliorando, i paesi occidentali, e i paesi altamente inquinati stanno peggiorando di giorno in giorno.
Quindi il problema dell'inquinamento atmosferico si pone da noi, ma lei ci sta dicendo si pone ancora di più, insomma, nei paesi, nei grandi paesi emergenti di oggi e nelle economie in via di sviluppo.
Sì.
Parliamo un po' anche di questo: coronavirus, confinamento, blocco delle attività economiche. Abbiamo visto da noi un inquinamento ambientale diminuito. Ha o avrà un effetto sui decessi per inquinamento, sulla salute pubblica da questo punto di vista, o sostanzialmente non cambierà molto perché 2 mesi sono 2 mesi e poi tutto ricomincerà come prima?
Secondo me avrà un effetto positivo. Sono solo 2 mesi, però è un sesto di tutto l'anno in cui abbiamo avuto molto meno inquinamento. Pensiamo sicuramente da noi, l'abbiamo notato sulle autostrade, ma dobbiamo pensare a cosa succede in città grandi come New York. Lì c'è chiaramente una riduzione delle sostanze inquinanti, e questo dovrà avere, o avrà, secondo me, un impatto sulla morbilità e sulla mortalità delle persone, che sarà però difficile da misurare.
Difficile da misurare, vedremo. Io vorrei farle toccare brevemente, prima di passare agli aspetti più propriamente economici con i nostri altri due ospiti, un aspetto di cui mi ha parlato ieri, che non è legato al problema dell'inquinamento atmosferico, ma che è legato al periodo di confinamento che abbiamo vissuto: la scomparsa, lo si è detto più volte, dai pronto soccorsi dei pazienti con infarto o con ictus, che sono poi, mi sembra di capire, pazienti che possono essere anche legati al problema dell'inquinamento atmosferico. Allora si è detto spesso, ho sentito dire spesso, questi pazienti sono scomparsi perché non hanno voluto venire in ospedale, magari per paura di essere infettati. Lei mi dice che però ci sono altre ipotesi, e che questa assenza di persone con infarti o ictus durante questi 2 mesi resta un mistero.
È molto interessante quello che sta dicendo. Ci sono molti pazienti che non sono andati in ospedale, non sono andati dal loro medico e che vediamo arrivare adesso con un progressivo peggioramento, per esempio, di una bronchite cronica, di un'insufficienza cardiaca. Abbiamo vissuto le situazioni che non vedevamo da molto tempo. 2 settimane fa, 3 settimane fa, al pronto soccorso di Lugano sono arrivati 2 pazienti con un diabete che sono stati tutti e 2 amputati alla gamba, cioè cose che non vedevamo da tempo, vuol dire sono rimasti a casa con una situazione che peggiorava. Non è la stessa cosa per l'infarto miocardico e per l'ictus. Qui non abbiamo una spiegazione, perché se uno fa un infarto, arriva in ospedale, ha dolori. Se uno fa un ictus, arriva in ospedale perché ha una paralisi. Per cui non abbiamo una spiegazione del perché, soprattutto sull'arco di circa 6 settimane, e questo non solo da noi, in tutta la Svizzera, ma in tutta l'Europa, c'è stata una diminuzione dei pazienti con infarto del miocardio con ictus. Io oso avanzare una possibile spiegazione: credo che queste persone tappate in casa fossero un po' più protette sotto certi aspetti, fossero meno stressati, e per noi dal profilo medico stress significa una secrezione di adrenalina che sappiamo che ha un effetto non positivo sui vasi sanguigni, contribuendo poi a una rottura delle placche e rispettivamente a una chiusura dei vasi.
Va bene, a me viene in mente una parola: stile di vita. Professor Filippini, stile di vita è qualcosa che ha inciso forse in questi 2 mesi su ictus e infarti, è anche un capitolo potenzialmente importante nella lotta al cambiamento climatico e nel processo di transizione energetica.
Sicuro, ma mi permetta di ricordare appunto che la salute delle persone è fortemente influenzata da condizioni, modi di vita e comportamenti, quindi stili di vita. Lo stato di salute di una persona per più del 60% è proprio determinato dalla qualità ambientale, dalla qualità dell'alimentazione, dallo stile di vita, dalla qualità delle condizioni di lavoro. E il sistema riparatore, quindi gli ospedali, i medici, determina solo il 30-40% del nostro stato di salute. Quindi è importantissimo, ritornando a quanto affermato dal professor Pons, investire sì nei giovani, ma in generale nella prevenzione. La prevenzione, questo è un insegnamento che possiamo trarre anche da questa emergenza climatica. Dobbiamo investire nella prevenzione, perché questo è il futuro e ci porta verso la sostenibilità, ci porta ad avere meno paura, perché meno incertezze. Prima si è parlato perché adesso noi abbiamo una pandemia legata al Covid-19, ma i cambiamenti climatici porteranno malattie come la Zika, la febbre gialla in Europa. E quindi dobbiamo prevenire, dobbiamo anche investire nella prevenzione in senso anche del sistema sanitario.
Sì, la prevenzione, che tra l'altro è anche, penso, il capitolo meno costoso di tutto quello che è il sistema sanitario, e lei lo dice, comunque un capitolo molto molto importante. Io direi di concentrarci ora sugli aspetti economici. Saluto di nuovo il professor Giovanni Barone Adesi. Professore, con lei vorrei tornare ancora a una delle dichiarazioni iniziali della signora Bozzini. La ripartizione, ci diceva, deve essere pensata per aiutare la lotta al cambiamento climatico. Veronica Bozzini parlava di investimenti a favore dell'economia sostenibile, di aiuti statali condizionati a un'azione a favore dell'ambiente. Insomma, diamo aiuti, ma solo se c'è in qualche modo una contropartita. È quello che accadrà, che potrà accadere, che dovrebbe accadere, o le difficoltà attuali dell'economia non consentiranno di procedere in questo modo?
Sì, temo che anche se sarebbe encomiabile in teoria, non avverrà in pratica, perché la preoccupazione dei governi sarà di ristabilire i posti di lavoro perduti, e certamente per motivi concorrenziali non potranno ignorare che, per esempio, le fonti di energia fossili oggi sono estremamente economiche e quindi difficilmente potranno sussidiare le nuove forme di energia. Inoltre bisogna capire la differenza tra cambiamento climatico e inquinamento, che spesso è ignorata in questo dibattito. esempio, per il cambiamento climatico ci si concentra molto sull'anidride carbonica, che tutto sommato è uno degli inquinanti più innocui. Invece dovremmo occuparci molto di più di altre forme di inquinamento. Ad esempio, tutti parlando delle patologie polmonari, dei famosi PM10, le microparticelle. In realtà sembra che quelle ancora più piccole, le cosiddette PM1, che però sono difficili da misurare, siano ancora più dannose. Però dato che non le misuriamo, tendiamo a ignorare il problema.
Professore Pons, magari una precisazione su questa associazione che abbiamo fatto tra cambiamento climatico e inquinamento atmosferico. Sono due termini che non coincidono completamente.
Non coincidono, però si influenzano reciprocamente, questo è vero. Noi sappiamo che se cambia il nostro clima con un aumento della temperatura, automaticamente cambia anche l'impatto di queste sostanze inquinanti, cambia la composizione anche probabilmente di queste sostanze inquinanti. È vero che molto probabilmente rischiamo di avere una quantità di polveri ultrafini, di cui parlava adesso il professor Adesi, ancora maggiori.
Mm-hmm. Professor Filippini, lo Stato, la politica deve, può utilizzare, diciamo, la debolezza attuale dell'economia e il bisogno dell'intervento statale per incidere sul cambiamento, possibile, non possibile? Prima il professor Barone Adesi ci ha detto che sostanzialmente questo non accadrà, il suo punto di vista.
Ma ogni crisi la parola crisi ha un doppio significato, da una parte di pericolo e dall'altra di opportunità. E qui abbiamo come una trappola, perché una trappola che potrebbe essere quella di non prendere l'opportunità, di non cogliere l'opportunità data da questa emergenza sanitaria, di andare in una direzione di sostenibilità, di sviluppo sostenibile, quindi di promuovere investimenti che promuovano in generale lo sviluppo sostenibile, e di ritornare in una direzione, o di fare degli investimenti classici in un sistema economico che finora si è dimostrato poco sostenibile, che non ci porterà lontano. E quindi è una trappola, perché è più facile. È più facile farsi abbagliare da investimenti classici che si basano ancora e promuovono un sistema economico basato su esclusivamente o prevalentemente su fonti di energia non rinnovabili, su fonti fossili, carbone e gas. Quindi questo è un pericolo, è un'opportunità. Io spero che non sono solo i politici, ma la società civile deve farsi sentire e dire cosa vuole nel futuro.
C'è stato tra l'altro proprio negli scorsi giorni, insomma, un dibattito in Parlamento che ha proposto alcune di queste tematiche: bisogna o non bisogna sostenere le compagnie aeree senza esigere in un qualche modo attenzione al problema climatico, è giusto o non è giusto dare aiuti ad aziende che poi trovano comunque i soldi per distribuire dividendi agli azionisti. Lei, Massimo Filippini, ha un parere in merito.
Ma mi lasci precisare una cosa. Quando si parla di cambiamento, e per quello che io nell'articolo ho parlato di emergenza sanitaria, parlando di inquinamento dell'atmosfera. Quindi c'è un fenomeno globale che è legato alle emissioni di CO2 e ai cambiamenti climatici. E poi c'è un fenomeno che è più locale, quello che ha ricordato il mio collega Giovanni Barone Adesi, che è l'inquinamento dell'aria, che oggi provoca 4 milioni di o 7 milioni dopo 4 milioni di morti premature. Quindi questa emergenza c'è. Questo è un punto di partenza che dobbiamo sempre tenere presente, perché sennò il rischio è che quando si parla di cambiamenti climatici si pensa fra 20, 30, 40 anni capiterà qualcosa. Non è così. Noi abbiamo un'emergenza che è già presente oggi. Detto questo, secondo me qualsiasi intervento pubblico a sostegno di aziende dovrebbe indicare chiaramente delle aspettative rivolte alla sostenibilità. Mm. Questo è perché è un'occasione, è un'opportunità. Dopodomani, mi scusi, sono i problemi attuali che noi abbiamo da un punto di vista ambientale sono dovuti a delle scelte di investimento che non sono state orientate alla sostenibilità. Una scelta di investimento oggi determinerà, se io decido di costruire una casa che non è efficiente da un punto di vista energetico, questa scelta che io faccio oggi determinerà un inquinamento per i prossimi 30-40 anni. Ed è per quello che io sono convinto che qualsiasi intervento dello Stato che aiuta agli investimenti, sto parlando di investimenti, che aiuta delle aziende nel promuovere determinati investimenti, dovrebbe essere molto determinante o determinare, influenzare questi investimenti nella direzione della sostenibilità.
Giovanni Barone Adesi, su questo aspetto?
Sì, senz'altro. Penso che non tutto sarà negativo. E ad esempio è probabile che viaggeremo di meno, useremo più videoconferenze e quello ridurrà la nostra impronta fossile, di energia fossile. E quindi ci saranno certamente alcuni aspetti positivi. Per quanto riguarda le compagnie aeree, penso che sarebbe un'ottima occasione, almeno per i voli a breve raggio, per spingere sugli aerei elettrici, che appunto non hanno bisogno di bruciare carburante, perché iniziano a esistere in vari paesi del mondo.
Sì, ma il ruolo dello Stato in questa spinta, in questa transizione, la necessità o l'opportunità di vincolare il forte intervento statale al quale assistiamo a una risposta dell'economia che corrisponda a un riorientamento verso la transizione energetica, è qualcosa che dovrebbe essere presente o è qualcosa che non può esserlo perché, come diceva prima, le priorità, le difficoltà sono altre, sono troppo importanti, non si può esigere un cambiamento in questo momento.
Sì, certamente. Ad esempio, parliamo delle linee aeree, tanto per essere concreti. Parecchi milioni di posti di lavoro del mondo dipendono da questo. Non possiamo certamente dire a tutta questa gente restate disoccupati finché non cambiamo completamente tecnologia. Quindi evidentemente gli stati sussidieranno le vecchie forme di trasporto, anche se sono inquinanti. Questo non vuol dire però che non possono avviare dei programmi coraggiosi per la transizione. Semplicemente non possiamo pensare di sfruttare questa crisi semplicemente per chiudere tutto il vecchio e lanciarci in un nuovo che ancora non è completamente messo a punto.
Ok, quindi il cambiamento non può avvenire d'un momento all'altro, però anche lei, mi sembra di capire, ci sta dicendo certo la politica dovrebbe incidere verso una certa direzione con i tempi che ci vorranno e magari su questo poi dopo si aprirebbe un altro dibattito. Professor Filippini, sulla possibilità, sulla necessità di cambiare il modello di sviluppo economico di cui pure si sta molto parlando in questi giorni, in queste settimane. Io leggevo questa mattina un altro vostro collega, il professor Enrico Maggi, direttore dell'Istituto di Ricerche Economiche in Ticino, che ha concesso un'intervista ai colleghi del Corriere del Ticino. Il suo parere era il seguente: il modello di sviluppo economico sostanzialmente non cambierà, ma si accelereranno alcune tendenze, ci sarà il rientro di alcune aziende che avevano delocalizzato, ci sarà una robotizzazione, ci sarà appunto più telelavoro, però l'economia, il modello di sviluppo resterà sostanzialmente lo stesso. E questo anche quella che è la sua previsione, o ci si può aspettare veramente un modello di sviluppo diverso da quello dall'economia che abbiamo conosciuto finora?
Ma guardi, secondo me il sistema economico sta cambiando. Ricordo, può essere interessante discutere con il collega Giovanni Barone Adesi cosa ne pensa di quanto sta capitando nella finanza. Oggi si parla sempre di più di finanza sostenibile e sta prendendo quest'idea, sta prendendo anche i grandi fondi di investimento, stanno puntando molto su investimenti sostenibili sia da un punto di vista sociale che ambientale. Gli investitori stessi sono sempre più interessati a questo tipo di investimenti. Questo è il primo elemento. Il secondo, se noi guardiamo il mondo delle imprese, il concetto di responsabilità sociale delle imprese sta prendendo molto. Le grandi imprese si stanno indirizzando, stanno utilizzando questo principio nelle proprie decisioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando prendono delle decisioni aziendali considerano anche gli eventuali impatti sulla società e sull'ambiente. I consumatori anche qui stanno cambiando, i giovani sono sicuramente l'esempio, ma c'è un movimento che va verso, che dà più peso alla sostenibilità. E quindi poi c'è lo Stato che chiaramente interviene con le politiche climatiche energetiche per influenzare un nuovo sviluppo che va verso la sostenibilità. È chiaro che non si può cambiare dall'oggi al domani, è chiaro che avremo bisogno una fase di transizione, però è importante, ripeto, che soprattutto quando si tratta di fare delle scelte di investimento, ecco che in questo che avranno delle ripercussioni per 20-30 anni, ecco che qui non possiamo permetterci di commettere degli errori. Mm-hmm. Perché se no sarà difficile. Per me questo è l'aspetto importante. Salviamoli i posti di lavoro, è importante, cioè a breve termine non possiamo chiudere delle aziende che inquinano. Dobbiamo dare la possibilità a queste unità produttive di riorganizzarsi, di riorientarsi, di rendere sostenibile la riorganizzazione.
Giovanni Baroni Adesi, una parola conclusiva anche per lei. Insomma, questo dopo economico che non potrà più essere come il prima, lei lo vede come qualcosa di realizzabile o come un'utopia, qualcosa di diverso dal modello economico capitalistico che conosciamo? È possibile?
No, sta arrivando nell'ambito del capitalismo che continua a evolversi. E la responsabilità dei gestori delle aziende è sempre la stessa, fare profitti per gli azionisti. Però nelle interviste recenti molti dicono che dobbiamo tener conto delle nuove regole sulla sostenibilità perché altrimenti il nostro modello di affari è troppo rischioso e quindi finiremo col danneggiare anche gli azionisti. Quindi penso che con una regolamentazione attenta e dei processi legislativi ponderati andiamo verso un futuro migliore.
Va bene.
E d'altra parte è già successo in passato.
D'accordo, un futuro migliore e lei ci tiene bene con i piedi saldi per terra sulle nostre aspettative. Professor Pons, una parola conclusiva anche per lei.
Ma noi dobbiamo fungere da esempio. I paesi che stanno bene devono fungere da esempio nella lotta contro l'inquinamento perché è una priorità che non viene vista dai paesi in via di sviluppo e dalle economie emergenti. Per cui dobbiamo lavorare in questa direzione. E devo esprimere anche un certo scetticismo, però se pensiamo agli Stati Uniti, questa economia dirompente con una forza enorme che si è rivelata con dei piedi molto molto fragili, più del 20% delle persone hanno perso il loro posto di lavoro, molte di queste persone hanno perso l'assicurazione malattia perché era legata ai posti di lavoro. Io credo che in un paese così potente, con un'economia così florida, che non si è mai occupato molto dell'inquinamento atmosferico, questo sarà un problema che verrà visto ancora più da lontano nei prossimi anni, considerando soprattutto i grossi problemi di disoccupazione che hanno attualmente.
Quindi l'importanza anche di fungere da modello per chi ne ha i mezzi. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, un grazie anche a chi è rimasto con noi all'ascolto. A tutti l'augurio di una buona giornata.